tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, che ogni giovedì con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Oggi in trasmissione non abbiamo Francesco, perché Francesco è impegnato con il MUT, l'incontro che c'è fra i pagani, veneti, e viene tenuto questa sera, diciamo così, verso le ore 21 circa, a Montegrotto Terme, al bar In Bolk, in via Aureliana, per cui se qualche pagano vuole farsi vivo, insomma vuole trascorrere una serata così chiacchierando un po' del più del meno, perché sono tutti incontri informali, sono incontri di vicca, di pagani, un po' di così di persone nell'area che si ritrovano a fare quattro chiacchiere, insomma senza nessun programma e senza nessun impegno, e Francesco appunto è impegnato a organizzare, diciamo così, questo MUT, per cui non può esserci. Ci sarà comunque tutto giovedì prossimo, perché io giovedì prossimo non ci sarò per una questione di turnistica. Bene, allora appuntamento, se qualcuno gli interessa il MUT, Sabbia questa sera alle ore 21 in via Aureliana, credo sia 11 il numero, comunque bar In Bolk. C'è una saletta in cui si potrà bere, mangiare e chiacchierare, insomma niente di particolare, ecco. Naturalmente si discute un po' delle idee, quello che piace alle persone, quello che persone hanno di urgente da dire, tutto là. Bene, detto questo, io devo dire un'altra cosetta. Sabato 6 maggio è apparso un articolo sul Corriere della Sera. Di solito noi difficilmente riusciamo ad avere degli articoli fatti dai giornali, un po' per l'intervento, chiamiamolo pure eversivo, terroristico, ad opera dei cattolici che ci impediscono di far circolare le idee e il pensiero e spargono voci di diffamazione nei nostri confronti. Un altro po' per tutta una serie di altre ragioni. Però ormai il termine paganesimo, l'idea che esiste questa religione pagana politeista, è un'idea che si sta diffondendo, e succede in maniera molto strana che delle persone parlano con delle idee dei pagani politeisti. Non ti dicono dove le hanno prese, non ti dicono da dove saltano fuori, però sta di fatto che l'idealità, le idee dei pagani politeisti stanno un po' entrando nel tessuto sociale e vengono acquisite come dei dati di fatto. E così succede che nelle persone, le persone si rendono conto che sta emergendo questo nuovo fenomeno, il paganesimo, in particolare la religione pagana politeista, però non sanno da dove questo fenomeno si genera o come si genera. In realtà sono rimasto un po' stupito anch'io dal modo che ha il paganesimo e l'idea del paganesimo di diffondersi, perché neanche io pensavo a una cosa del genere. Sta di fatto che le idee circolano e una persona ne sente parlare oggi, ne sente parlare domani, ne sente parlare dopodomani, e magari succede un piccolo fatto, un fatto assolutamente irrilevante, qual è il fatto che il Tribunale di Atene autorizza i fedeli alla celebrazione degli antichi culti greci, che è una stupidaggine immensa. In pratica il fatto in cosa consisterebbe? 10 greci, una decina di greci, sono andati dal Tribunale greco di Atene e gli hanno detto al Tribunale greco: noi vogliamo fare un'associazione religiosa. Per legge il Tribunale greco deve dare l'assenso, cioè deve certificare l'esistenza di questa associazione. In Grecia la libertà religiosa esiste ormai da molti anni, e il paganesimo lo conosciamo benissimo, anche perché sono stato in Grecia io personalmente a fare il congresso del VCER, il congresso mondiale delle ragioni etniche, e l'ISE il Concilio Supremo dei Gentili Ellenici, che è un concilio che tende ad organizzare i vari gruppi pagani della Grecia, aveva la sponsorizzazione del Ministero della Cultura. Io mi ricordo di essere andato dall'albergo al Centro della Cultura con tanto di scorta d'onore della polizia greca, insomma. Cioè, dopo il primo giorno ci hanno accompagnati e poi sono spariti. Ed era effettivamente un picchetto d'onore, avevamo i vigili d'onore alle porte del congresso, in alto uniforme, e c'era la TV di Stato che ha ripreso tutta la prima giornata del congresso, e il telegiornale nazionale di Atene, greco, ne ha parlato, ne ha dato ampio spazio nei telegiornali serali. Per cui anche i giornali poi ne hanno scritto svariati articoli. Per cui l'ISE è già registrato, è già riconosciuto come organizzazione religiosa, no? Però probabilmente l'ISE, nonostante sia molto grosso, cioè molto importante come organizzazione, non riesce a far uscire una notizia così stupida. Cioè, nel senso che 10 persone vengono autorizzate a celebrare gli dèi, cioè 10 persone un tribunale autorizza a celebrare gli dèi. Perché queste 10 persone sono riuscite a far uscire questa notizia? In realtà la notizia è stata fatta uscire dagli ortodossi greci, cioè queste 10 persone in realtà sono legate agli ortodossi greci. Come qui in Italia abbiamo i beceri dell'Aris, del Gris, del CIS, del CESNUR, così i greci, che sono organizzazioni estremistiche cattoliche, che hanno lo scopo proprio di offendere il sentimento religioso delle persone, diffamare, infamare, spargere notizie, spargere dubbi, spargere. Cioè, è l'attività. Così anche gli ortodossi greci hanno questo tipo di organizzazioni proprio per impedire che nuovi gruppi religiosi possano costruirsi, possano avanzare le loro idee, possono entrare in quello che è il dibattito sociale, il dibattito nazionale. Ebbene, io non so a cosa mirassero questi ortodossi, sicuramente miravano a mettere i bastoni fra le ruote a livello internazionale all'ISE, solo che l'ISE è organizzato all'interno del WCER, del Congresso Mondiale delle Religioni Etniche, dove c'è anche la Federazione Pagana, oltretutto. Pertanto è stata per me una bolla di sapone, cioè un flop. Soltanto che questa notizia ha fatto stranamente il giro del mondo, cioè è lanciata attraverso i canali ortodossi, i giornali ortodossi, ha fatto un po' il giro del mondo ed è stata stranamente ripresa da altri giornali e rilanciata. E naturalmente cosa succede? Succede che anche il giornalista del Corriere della Sera ha questa notizia e fa una piccola indagine. Solo che il giornalista del Corriere della Sera ha anche altre notizie che gli arrivano nella testa. Cioè questo paganesimo italiano, i pagani italiani che stanno via via diventando sempre più presenti, non tanto presenti fisicamente, perché neanche questo giornalista sa chi sono i pagani italiani, però le loro idee sono sempre più presenti all'interno del dibattito culturale nazionale. E così questo giornalista fa una piccola ricerca e fatalità parla con i soliti noti, tipo Introvigne, tipo Zoccatelli, persone che conosciamo molto bene, oltretutto, i quali gli sciorinano la solita pappardella di roba vecchia di 30 anni e omettono chiaramente di dire a questo giornalista, oppure se non l'hanno messo non appare dall'articolo, ciò che è il paganesimo nazionale, ciò che è il paganesimo in questo momento. Per il fatto che il giornalista si trova un po' questo articolo fatto, ma abbastanza vuoto. Cioè, in tutto l'articolo lui ha un professore dell'università del Suor Orsola di Benincasa, Napoli, che gli dice alcune cose. Lui riesce a contattare De Bono. De Bono fu uno di quelli che iniziarono a fare il paganesimo in Italia, e adesso ha 82 anni, cioè, sinceramente, e si è anche ritirato, diciamo così, dall'attività. Praticamente è un vecchio signore. E poi ha delle dichiarazioni di Zoccatelli e Introvigne. Capite bene che avere uno studioso dell'università, avere un De Bono, uno signore di 82 anni che si è ritirato dall'attività, e avere in mano notizie di Introvigne e Zoccatelli, che sono di un centro antisette, il CESNUR, e un centro antisette legato all'integralismo cattolico, oltretutto, e non è sufficiente per riuscire a dare l'idea che in Italia il paganesimo e i pagani esistono. E così il venerdì 5 maggio questo signore, Andrea Garibaldi, questo giornalista, mi telefona un po' disperato, sinceramente, e mi chiede di delucidarlo su questa notizia che arriva da Atene. So, parliamo circa un quarto d'ora, 20 minuti, alla fin fine cosa succede? Non mi dice niente. Il giorno dopo un amico mi manda un SMS, un messaggino telefonico, e mi dice: guarda che complimenti, fa per il Corriere della Sera, l'articolo sul Corriere della Sera. Compro il Corriere della Sera, e in effetti di tutta la chiacchierata ha preso poco, cioè nel senso che lui riproduce abbastanza poco sul Corriere della Sera, però quello che riproduce, intanto ha capito esattamente quello che gli avevo spiegato da come lo sta utilizzando. Lui ha capito benissimo il significato meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo, ha capito perfettamente le relazioni internazionali, ha capito perfettamente che noi stiamo diffondendo idee pubblicamente, sia per radio, sia in internet, sia in altro modo, e ha capito perfettamente chi è che in Italia sta diffondendo e facendo nascere il paganesimo. Pertanto, in tutto l'articolo che lui fa, il ritorno degli dei neopagani sull'Olimpo, esiste praticamente questa mia intervista. E lui si aggancia al fatto che i greci chiedono di usare l'acropoli di Atene per fare i sacrifici, per fare i loro riti, e lui si aggancia a me e dice che io dico, non sarebbe proprio una novità, dice Claudio Simeoni da Marghera, portavoce della Federazione Pagana, animatore di Radio Pagana. Radio Pagana è il nome che assumono queste trasmissioni quando le carichiamo in MP3 e quando le carichiamo in internet, e i vari server che usiamo per ritrasmettere questa trasmissione in internet vanno sotto il nome di Radio Pagana. Animatore di Radio Pagana, autodefinitosi meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. L'anno scorso eravamo in 3000 sotto il Monte Olimpo per un rito nel nome di Prometeo, e da noi, dice il giornalista, non si potrebbero usare i templi di Agrigento e di Pestum, risponde Claudio Simeoni, ma no, i monumenti vanno tutelati e protetti, noi per i riti abbiamo il nostro sacro piantato a Jesolo da un pagano. Vedete, il mio intervento, cioè quello che lui mi fa dire, in realtà le cose sono poche, però all'interno dell'articolo sono le uniche cose che reggono tutto il discorso, cioè il ritorno degli dei neopagani sull'Olimpo, perché io praticamente all'interno dell'articolo risulto l'unica persona che sta costruendo il paganesimo. Risultato di questo articolo del Corriere della Sera? Stanno scaricando decine e decine e decine di trasmissioni fatte a Radiogramma 5 da internet in MP3, e praticamente ciò che era un andamento, l'andamento precedente si è triplicato negli ultimi giorni. stanno arrivando visitatori che si stanno scaricando pagine, cioè tutta una serie di persone nuove che si stanno informando su che cos'è il paganesimo e si stanno scaricando le idee del paganesimo. In pratica abbiamo praticamente raddoppiato i visitatori, abbiamo raddoppiato l'interesse. E in pratica soltanto 6 righe, fatto però in un articolo del Corriere della Sera di sabato 6 maggio, che praticamente è tutta pagina 25 del Corriere della Sera. Dopodiché il resto degli articoli sono abbastanza, diciamo così, abbastanza banali, nel senso che sono le solite cose rifritte. Però l'unico pezzo, diciamo, che regge tutto l'articolo è quel mio piccolo intervento. E vi dirò inoltre che l'articolo non è grande tutto sommato, è abbastanza piccolo come consistenza, perché anche se il Corriere della Sera ci ha dedicato tutta una pagina, metà pagina, cioè la metà superiore, ha le foto degli dei: Atena, Apollo, Artemide, Efesto, Hermes, Afrodite, Poseidone, Dioniso, e una fotografia della coppia Era e Zeus, e una fotografia del Partenone. Per cui l'articolo tutto sommato non è che dice molto, non ha molte cose, a parte la solita frittura di Zoccatelli e di Introvigne, però ha la capacità di dire ai lettori del Corriere della Sera: il paganesimo sta ritornando, qualcuno lo sta facendo, cioè le idee antiche stanno ritornando e diventando idee moderne. E questa è l'importanza di questo articolo, ed è un articolo fatto dal Corriere della Sera. Ed ha avuto, torno a ripetere, un buon impatto. Poi altri giornalisti si sono fatti vivi, ma queste sono storie che vi racconterò in un altro momento, perché chiaramente quando il Corriere della Sera fa una citazione del genere ci sono altre persone che si buttano a pesce. Naturalmente sono tutte cose in preparazione, in programmazione, che potranno avere sbocco o non potranno avere sbocco, insomma dipenderà poi dal seguito. Però è importante che la stampa nazionale cominci un po' a chiedersi queste voci e queste idee che circolano un po' da dove vengono. Ed è una cosa un po' difficile anche da trovare, visto quel silenzio che ci hanno imposto le organizzazioni criminali dei cattolici, lo sputtanamento che ci hanno fatto un po' in giro, ma un po' alla volta, le idee non si fermano mai. E questo è tutto per quanto riguarda l'articolo di sabato del Corriere della Sera. Proviamo un attimino a guardare un po' di rassegna stampa che abbiamo avuto in questi giorni. Allora, sempre dal Corriere della Sera di domenica 7 maggio veniamo a sapere: USA perde la sfida la lesbica vescovo, gli episcopali non la votano, evitato il rischio di uno scisma. Bocciati altri 2 candidati gay nella corsa a 7 per la guida della diocesi di California. Il problema che hanno gli omosessuali e cristiani in tutte le varie chiese è che, come tutti i cristiani, non si leggono mai attentamente la Bibbia, cioè non si leggono mai attentamente i Vangeli, non si leggono mai attentamente le lettere di Paolo di Tarso. Ora, un cristiano gay, una cristiana lesbica, all'interno della congregazione religiosa cattolica, protestante, anglicana o qualunque altra, non ha nessun spazio e non lo può avere, perché la sua pratica sessuale, cioè a parte il fatto che Paolo di Tarso condanna tutte le pratiche sessuali in assoluto, ma la sua pratica sessuale è una pratica condannata da Paolo di Tarso, ed è condannata esplicitamente da Paolo di Tarso. Per cui, se la Chiesa Cattolica accettasse una cosa del genere, dovrebbe innanzitutto sbugiardare Paolo di Tarso. Cioè, la cosa che un cristiano deve sapere è che il cristianesimo è una dottrina di verità. Cioè, quello che è scritto nella Bibbia, quello che è scritto nei Vangeli, è la verità, cioè è la parola rivelata di Dio, del suo Dio creatore. E non può rimuoverla o giocarsela. Qual è il grosso problema? Il problema è che esiste una differenza fra quella che è la dottrina cristiana, che si spaccia ai poveracci, che viene spacciata come una dose di eroina alle persone indifese, e quella che è la dottrina cristiana che emerge invece dalla lettera, che emerge dalla Bibbia, che emerge dai Vangeli, che emerge dalle lettere. Cioè sono due condizioni assolutamente diverse. Nessun catechista andrà dai bambini a dirgli: guarda che Gesù dice che quelli che non si mettono in ginocchio devono essere sgozzati. Nessun catechista lo farà, per vigliaccheria, per ipocrisia, per ignoranza, per complicità nel genocidio. Però questa è la dottrina. Quando Ratzinger pratica la dottrina, non pratica la dottrina della propaganda che spaccia con una dose di eroina i bambini, ma spaccia la dottrina della lettera in funzione dei suoi interessi. Pertanto, quando, al limite non so se lo farò stasera come pezzo, quando si trova in Paolo di Tarso, e sto citando la lettera ai Romani, una affermazione del genere: per questo Dio li ha abbandonati a passioni ignominiose, le loro donne cambiano le relazioni naturali con quelle contro natura, e gli uomini pure, abbandonata la relazione naturale con la donna, si accesero di mutua concupiscenza, commettendo turpitudini maschi con maschi, ricevendo in se stessi la mercede meritata dal loro pervertimento. Cioè, la condanna di Paolo di Tarso rispetto alle pratiche sessuali è la condanna della Chiesa cristiana, cattolica, evangelista, pentecostale, di Geo, a tutto questo tipo di pratiche sessuali. Per cui il fatto stesso è che una donna dice: io sono lesbica e voglio diventare vescovo della Chiesa anglicana, della Chiesa protestante, o un uomo dice: io sono gay e voglio diventare vescovo, non lo può fare. Non lo può fare, se non con l'unica eccezione che ha tirato fuori la Chiesa Cattolica, purché sia casto, insomma, roba di sto genere. Ma quelle pulsioni sessuali sono un blocco a quello che è il salire sulla gerarchia cristiana. C'è sempre l'altro aspetto, no? Cioè, tu puoi fare tutto quello che vuoi nel cristianesimo, nella Chiesa Cattolica, purché non si sappia in giro, purché non dia scandalo. Per cui se tu stupri i bambini, però nessuno ti scopre, tu sei a posto, cioè tu non hai fatto peccato. Ricordatevelo questo, perché stuprare i bambini lo fate in funzione dello spirito e non in funzione della carne. Il giochino in funzione dello spirito e in funzione della carne ci si gioca come si vuole, cioè è un inganno ed è una truffa. Però dal punto di vista della dottrina formale, come viene applicata dalle varie chiese, la condanna di Paolo di Tarso rispetto ai comportamenti sessuali, sia lesbici che omosessuali, è tale per cui nessuno omosessuale praticante o lesbica praticante può salire nella gerarchia religiosa. Se il problema si pone in maniera relativa rispetto alla Chiesa Cattolica, in quanto la Chiesa Cattolica chiede l'astinenza sessuale, no? La castità, dopo viene fuori che stuprano bambini e la Chiesa Cattolica protegge gli stupratori di bambini, come ha fatto Ratzinger. Però dal punto di vista della lettera, i protestanti che hanno rapporti sessuali, che hanno marito, che hanno moglie, e poi anche le donne hanno delle carriere ecclesiastiche, beh, nessun omosessuale e nessuna lesbica potrebbe salire e diventare sacerdote, amministrare il culto. che dopo ci siano delle interpretazioni in cui si tira le cose da tutte le parti, per cui si può interpretare in maniera opportunistica nell'epoca moderna, beh, questo avviene, però, come abbiamo visto per gli Stati Uniti, avviene con grandi scontri, cioè con problemi di scissioni, problemi anche di potere, problemi non indifferenti. Perché, torno a ripetere, l'omosessualità, sia maschile che femminile, è esplicitamente condannata da Paolo di Tarso, per cui dalla Bibbia e dai Vangeli. Vi ricordo che le lettere di Paolo di Tarso sono un corpo unico con i Vangeli. E spesso le persone non si rileggono i Vangeli, si leggono solo quello che fa comodo a loro. Gesù dice: amerai il prossimo tuo come te stesso. Oh, che bello che è! Ma guardate che non l'ha mica detto a se stesso, l'ha detto a voi. Quando il macellaio di Sodoma e Gomorra dice non uccidere, non lo dice mica a se stesso, lo dice a voi che siete in ginocchio, perché voi non dovete privare il padrone, il Dio, dell'altro bestiame, cioè del bestiame suo. Ma non lo ha detto a se stesso, ricordatevelo, e questo è un'ignominia dal punto di vista della nostra Costituzione, dal punto di vista delle leggi civili, perché se la legge civile, le leggi non si applicano al legislatore, si parla di dittatura, si parla di distruzione della società civile, che porta inevitabilmente ai campi di sterminio. Infatti, una cosa che ho già mandato anche su internet, se voi volete scaricarvi la pagina Comandamenti Bibbia, no? Sui 10 comandamenti, l'analisi dei 10 comandamenti, l'orrore che ciò ha comportato per la società civile, io ho appena messo un'aggiunta in cui Hitler, mentre stava elaborando la soluzione finale della questione ebraica, cioè in pratica stava decidendo di massacrare tutti gli ebrei, ebbene, in quel momento c'è un suo discorso di esaltazione dei 10 comandamenti, cioè in pratica lui può ammazzare gli ebrei, macellarli tutti, perché esalta i 10 comandamenti, fanno parte della sua struttura psichico-morale. Senza i 10 comandamenti che facciano parte della sua struttura psichico-morale, lui non può macellare gli ebrei. Cioè, e sono dei meccanismi abbastanza sottili e perversi dal punto di vista emotivo, in cui tutti si credono di dire qualcosa agli altri e non sanno come gli altri si identificano in ciò che viene detto. È un po' come i vecchi western quando eravamo bambini, no? Tutti si identificavano col prode cowboy, tutti si identificavano col settimo cavalleria, no? E questi indiani che venivano macellati, nessuno ci faceva caso. Tutti vedevano solo l'eroe che ammazzava tutti e non riuscivano a capire l'altro, cioè mettersi nei panni dell'altro. Dopo le cose sono cambiate, ma siccome io ormai ho una certa età e mi ricordo anche i western alla John Wayne e prima di John Wayne, cioè, questa voglia di essere eroe nel massacrare gli altri ed è un'autoidentificazione psichica col Dio padrone. E di autoidentificazione psichica col Dio padrone ne parliamo anche in merito a un altro articolo che è uscito ed è abbastanza interessante e secondo me abbastanza sconvolgente, cioè dimostra il ritardo culturale che ha la cultura nazionale, perché in questo articolo, ed è un articolo preso sempre dal Corriere della Sera, del 7 maggio 2006, e fa parte delle pagine culturali. E dice: la tentazione antisemita di tre antifascisti liberali. Croce e Merzagora, Omodeo assimilava razza ebraica e razzismo tedesco. E questo è e la non comprensione che ha la cultura italiana. Infatti, questo articolo è a firma di Claudio Magris, che tutto sommato non è un idiota, però a un certo punto dice Magris: accomunare il popolo eletto della tradizione ebraica al Gottmittuns nazista o ad altre moderne pretese di primato, di superiorità e di dominio da parte di altri popoli è scorretto in quanto antistorico. Ancora una volta un grande maestro di storiografia che manca di senso della storia. Sono cose nate a distanza di millenni in contesti sociali e civili del tutto diversi, che non possono essere messe sullo stesso piano. Comunque ci sono civiltà cui spetta in certa epoca un ruolo fondamentale nel cammino dell'umanità. Sto Magris non ha capito assolutamente niente. Cioè, nel senso che lui non ha capito in cosa consiste quella manipolazione mentale, quel lavaggio del cervello che viene fatto ai ragazzini, ai bambini, quando vanno a fare catechismo, quando vanno a scuola e gli insegnano la dottrina. E l'insegnano del popolo eletto, che ha il diritto di macellare tutti gli altri perché è il popolo eletto da Dio. Certamente il concetto di popolo eletto viene elaborato in contesto babilonese dagli ebrei deportati per riuscire a mantenere compatti le persone, che sono gli ebrei che sono andati a Babilonia, e impedire che queste persone si assimilano alla popolazione, perché la schiavitù babilonese era una cosa che non ci sarà mai più dopo, nel senso che l'orrore che arriva con gli ebrei e con i cristiani è tale per cui le immagini dello schiavismo che noi abbiamo sono quelle dei cristiani, sono quelle degli ebrei, non certo quelle dei babilonesi, degli egiziani o dei romani. Ebbene, la manipolazione mentale che viene imposta ai bambini è atroce, cioè li porta a elaborare essi stessi il concetto di individuo eletto. Infatti noi abbiamo un sacco di esempi attorno a noi. Riprendo il discorso, se in ambito babilonese questi patriarchi hanno elaborato il concetto di popolo eletto proprio per tenersi bloccate le persone in modo di impedire che si assimilassero, nei contesti attuali la manipolazione mentale che viene imposta sui bambini, col popolo eletto, li porta ad elaborare se stessi come popolo eletto. Cioè, ogni cristiano ritiene se stesso in rapporto con Dio. Che cos'è la preghiera che fa il cristiano? Non è altro che un rapporto intimo e personale che lui ha con Dio. E quando in percezione, quando sente delle voci, quando si esalta la propria pazzia, la propria follia, lui effettivamente si sente ispirato da Dio. E questa autoidentificazione fra lui e Dio lo abbiamo sia che la persona si chiami Berlusconi, sia che sia il mendicante che chiede l'elemosina con i tanti santini di Padre Pio e delle Vergini davanti all'ospedale. Cioè, questa autoidentificazione col Dio padrone è una vera e propria malattia. E questa malattia, quando si trasforma in ideologia, va a costruire la superrazza. È questo che sfugge a Magris. A Claudio Magris sfugge il fatto che questa cultura, la cultura cristiana, è la cultura del popolo eletto, del cristiano che ha il mandato da Dio. Cioè, il Papa era quello che poteva deporre gli imperatori, aveva il potere assoluto, è l'unico uomo a cui tutti gli imperatori baciano i piedi. Cioè, questa sindrome da onnipotenza viene tradotta all'interno del catechismo e viene instillata nei bambini. Ed essi crescono con questa relazione fra loro e Dio, Dio che li parla, loro nelle speranze di Dio, la provvidenza di Dio che arriva. Poi, dal punto di vista ideologico, viene elaborato il popolo eletto. Perché Dio lo vuole, macelliamo gli altri perché Dio lo vuole, lo dicevano gli inglesi, lo dicevano i tedeschi, lo dicevano gli spagnoli, lo dicevano i francesi, lo dicevano gli italiani e si ammazzavano fra di loro nell'ultima guerra. Cioè, in pratica, Dio è con noi, era tutto con noi, no? Cioè, questa sindrome da onnipotenza che si cala nelle persone e fanno, costringono le persone a pensare se stesse come onnipotenti. Ed è questo che sfugge a Magris, che la super razza, la razza ariana dei nazisti, cioè la Germania, la germanità nazista, era lo stesso concetto di popolo eletto che veniva portato via in realtà agli ebrei. Ma agli ebrei questo concetto di popolo eletto gliel'ha portato via anche la Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica è la rappresentanza di Dio in terra, è la rappresentanza di Gesù, è la sposa di Gesù. Quello che fa il Papa qui in terra, Dio lo fa in cielo. Cioè, è Dio asservito al Papa e non viceversa. Cioè, questo è il concetto che spinge il cristianesimo, spinge il cattolicesimo. Pertanto, Magris, sfuggendogli questo, gli sfugge tutto il discorso. E non si avvede che ancora in questo momento ci sono interi strati, anche strati sociali piuttosto forti, che stanno agendo in funzione della superrazza in nome di Dio, che non sarà più la superrazza, sarà il superpartito, sarà il supergruppo, sarà diamo addosso a quegli altri o roba di sto genere. Cioè, in pratica gli sta sfuggendo quella che è l'essenza delle cose, proprio perché anche Magris si sente ispirato dal Dio padrone. E allora dice: no, ma non viene da quello. Invece no, viene proprio da quello. E purtroppo è un dato di fatto. Il popolo eletto ebraico non è altro che il popolo ariano, la superrazza tedesca, che ha il diritto di macellare tutti gli altri. Proprio perché ha il diritto di macellare tutti gli altri, tutti si mettono, devono mettersi in ginocchio. E allora usiamo i carri armati per far mettere in ginocchio gli altri, perché noi siamo la superrazza. Dopo magari la superrazza prende un po' di mazziate sui denti e si accorge che non è superrazza, però intanto ha devastato mezzo mondo con 40 milioni di morti. Alleluia! Va bene. Comunque, se volete scaricarvi la pagina I Dieci Comandamenti, Analisi dei Dieci Comandamenti, troverete una citazione di Hitler che esalta i Dieci Comandamenti esattamente mentre stava organizzando l'olocausto. Anzi, guarda, ve la faccio anche qui questa frase, pagina 391, vediamo un attimo di arrivarci. Anzi, ve la faccio ancora più lunga, guardi. Hitler dunque credeva già allora che nella sua ricerca razziale lo sosteneva una forma di cristianesimo preesistente. Il Führer ripudiò espressamente la Chiesa protestante nel 1941, ma non è chiaro in che misura ripudiasse la religione protestante in quanto tale. In un'altra circostanza, Hitler commentò positivamente uno dei cardini del credo cristiano. I Dieci Comandamenti, dice Hitler, sono un codice di vita inconfutabile. Questi precetti corrispondono all'innegabile bisogno dell'animo umano. Sono ispirati dal più autentico spirito religioso e perciò le chiese poggiano su solide fondamenta. Il giudizio positivo di Hitler è ancora più sorprendente se si considera che il cristianesimo condivide i Dieci Comandamenti con il giudaismo. Ciò non sembra avere minimamente turbato il Führer. E ve ne do un'altra anche, tanto perché sappiate che mentre si macellano le persone si poteva essere solo cristiani. A pagina 390 sto citando il Santo Reich di Richard Stegmar Gall, La concezione nazista del cristianesimo, dice: è molto significativo e coerente con le sue precedenti opinioni che Hitler continuasse ad avere grande stima di Gesù. Una volta esclamò: il Galileo, che più tardi fu chiamato il Cristo, aveva in mente qualcosa di completamente diverso. Dobbiamo considerarlo un leader popolare che prese posizione contro gli ebrei, si oppose al capitalismo ebraico e fu per questo che gli ebrei lo liquidarono. Questa interpretazione di Gesù come messaggero di una nuova fede che era stato tradito da una classe dirigente corrotta era del tutto coerente con le osservazioni che Hitler aveva fatto sulle chiese nella Kampfzeit. Hitler non mostrò alcun desiderio di rifiutare la figura di Gesù, il cui status di ariano rimase indiscusso. È certo che Gesù non era un giudeo. Quello che sembra cambiare è il giudizio di Hitler sull'importanza di Gesù, il cui presunto antisemitismo viene sempre più enfatizzato a spese di altre qualità che il Führer aveva evocato in precedenza, come il suo socialismo. In ogni caso, ancora nel 1944, appena pochi mesi prima della sua morte, Hitler affermava che Gesù, con la massima certezza, non era giudeo. Gesù combatté il materialismo della sua epoca e quindi combatté contro gli ebrei. Ci sono altri punti ambigui. Se tralasciamo le sue ingiurie verso il cristianesimo e le chiese, Hitler non diede tuttavia alcuna indicazione di essere ora agnostico o ateo. Mostrò un costante attaccamento alla fede di Dio. In un passaggio rivelatore, egli confronta nella sostanza la politica religiosa della Germania nazista con quella dell'Unione Sovietica e dice: non ha senso incoraggiare l'uomo nella sua convinzione di essere il re del creato, come cercarono di fargli credere gli scienziati del secolo scorso. I russi avevano il diritto di attaccare i loro preti, ma non ne avevano alcuno di scagliarsi contro l'idea di una forza suprema. Che noi siamo creature deboli e che esiste una forza creatrice è un dato di fatto. È meglio credere in qualcosa di falso che non credere in nulla. Chi è quel piccolo professore bolscevico che pretende di trionfare sulla creazione? Gente come quella la spezzeremo. Se abbiamo fiducia nel catechismo e nella filosofia, abbiamo delle possibilità di riserva, mentre loro, con le loro concezioni puramente materialistiche, possono solo sbranarsi l'un l'altro. E queste erano le concezioni religiose che aveva Hitler, ed erano concezioni religiose tipicamente cristiane, perché solo col cristianesimo può nascere il nazismo. Questo libro ve lo consiglio perché io ho tirato fuori decine e decine di citazioni, in quanto questo libro, il Santo Reich, ha la caratteristica particolare rispetto ad altri libri, cioè quello di analizzare qual è il pensiero religioso e ideologico nazista e come il pensiero religioso e ideologico nazista altro non sia che una appropriazione del pensiero religioso cristiano. Tutto là, in pratica, come ho detto prima, ogni cristiano pensa che Dio parli a lui più che agli altri, e allora ha in diritto di essere lui al centro del mondo, e gli altri lo devono amare in ginocchio davanti a lui. Ed è la sindrome di onnipotenza che viene imposta dal cristianesimo alle persone indifese. Va buono! Intanto con due articoli io sono già arrivato quasi alle 16, accidenti. Codice da Vinci, fra poco c'è il film. Fate un po' voi. Il Vaticano dice di non guardarlo e la Chiesa disse boicottatelo. Io vi dico, è un giallo, guardatelo. Qual è il problema che il Codice da Vinci pone alla Chiesa Cattolica? È quello che la Chiesa Cattolica non ha nessuna prova che il suo Gesù sia mai esistito. La Chiesa Cattolica o la Chiesa Cristiana in generale hanno costruito delle truffe. E naturalmente, come loro hanno costruito delle truffe, chiunque può elaborare sulle truffe, perché truffe, di truffa si tratta, non di invenzione, proprio truffa. E naturalmente si possono scrivere dei romanzi, si possono scrivere delle storie. E le storie e i romanzi portano le persone a pensare, ad avere delle altre idee. E quando la Chiesa Cattolica attacca così violentemente un libro come il Codice da Vinci dicendo che è un falso, qualcuno va a cercare le prove della verità della Chiesa Cattolica, cioè va a trovare dove, a verificare dove c'è il falso del Codice da Vinci. E l'Opus Dei, che è un'organizzazione criminale, torno a ripetere, è un'organizzazione criminale che pratica il lavaggio del cervello, esistono parecchi testi su cosa ha fatto l'Opus Dei al suo interno, ed è roba da mettersi anche le mani nei capelli. si vede messa sotto accusa, perché, perché bene o male l'Opus Dei è un'organizzazione criminale che pratica la distruzione di quello che è l'individuo, che si deve mettere in ginocchio e che deve entrare nella sua organizzazione. Io ricordo un episodio molto particolare, quando fu fatto santo e scrivarà dell'Opus Dei, Andreotti non andò alla santificazione mentre ci andò D'Alema. Preferisco non commentare. E fu fatto santo nonostante tutte le accuse contro di lui che furono mosse da parecchie persone uscite dall'Opus Dei. Beh, se volete vedere un comportamento di uno dell'Opus Dei, basta che vi guardate il comportamento che Trapattoni ha avuto in Corea o in Giappone, dove c'è stato l'ultimo mondiale, no? Con la sua acqua santa a bordo del campo. Se quella non è superstizione, ditemi voi che cos'è. Va buono, proviamo un attimino a passare su qualcos'altro, va. Ho preso in mano Le religioni dei misteri, è un libro a cura di Paolo Scarpi. Di questo libro ve l'ho già parlato a bizzeffe. Da questo libro innanzitutto è tratto il testo dell'inno omerico a Demetra, che è stato presentato qui in radio e che vi ho commentato praticamente passo a passo. Perché? Perché l'inno omerico a Demetra noi lo troviamo in tutte le antiche religioni misteriche, Eleusi, Orfici, Dionisiaci, riti di Samotracia, Andania, Iside, Cibele, Mitrianismo. Cioè l'inno omerico a Demetra, che lo troviamo in varie versioni, cioè postato in varie tradizioni diverse, è l'unica storia esoterica, l'unica storia misterica che esiste, ed è la base di tutte le antiche religioni dei misteri. Io voglio farvi soltanto un esempio. C'è un papiro del secondo secolo avanti Cristo, si chiama Aretologia di Maronea, e questo papiro è considerato uno dei testi più importanti dei misteri di Iside. Ebbene, anche in questo papiro si parla di Demetra e di Core. Ricordo che Core non è altro che Proserpina, non è altro che la figlia di Demetra che va all'Ade. E in questo papiro è citato anche Deo, se non vado errato, perché vado un po' a memoria perché non li tipi di qualcuno di pezzi, e Deo, vi ricordo, che è Ade. Vi leggo il papiro. All'uomo, come ha esaudito Iside, la preghiera... è importante questo papiro perché ha delle prerogative fondamentali, nel senso che questo papiro voi sentirete parlare di alcuni argomenti che dopo vengono ripresi anche da quelle che sono le religioni più tardi. Aretologia di Morenea. All'uomo, come ha esaudito, Iside, la preghiera che ti ho rivolto per i miei occhi? Per gli elogi che ti faccio, ascolta anche una mia seconda preghiera. Il tuo elogio è superiore ai miei occhi. Con questi occhi vidi il sole e adesso vedo il tuo mondo. Sono persuaso che tu mi assisterai. Scusate un attimo, solo. Ok? Che tu mi assisterai. In ogni modo, se infatti sei venuta quando ti invocavo per la mia salute, come non dovresti venire per ricevere i tuoi onori? È dunque con fiducia che io procedo, sapendo che l'elogio è scritto dalla mente della divinità e dalle mani dell'uomo, e per prima cosa mi rivolgerò alla tua stirpe, dando inizio ai miei elogi a partire dalla prima origine della tua stirpe. La terra, si dice, fu la madre di tutto, essa che è la prima ti ebbe come figlia. Tu hai preso Serafide come compagno, e dopo l'istruzione del matrimonio il mondo risplende sotto i vostri volti, posto sotto gli sguardi di Helios e Selene. Dunque voi siete due, ma gli uomini vi invocano con numerosi nomi. La vita infatti vi conosce solo come dei. Come potrebbe non essere difficile l'argomento degli elogi, se si deve far cominciare la lode con le vocazioni di diverse divinità? Ella ha scoperto con Hermes i testi scritti, e tra questi gli scritti consacrati per gli iniziati e gli scritti pubblici per tutti. Ella ha istituito la giustizia, perché ciascuno di noi per natura, uguale agli altri, di fronte alla morte si trova in condizioni di parità. Lei ha istituito la lingua per gli uomini, per alcuni la lingua barbara, per altri la lingua greca, perché il genere umano viva in armonia, non solo gli uomini con le donne, ma anche tutti con tutti. Tu hai dato le leggi che in origine si chiamavano tesmoi. Ecco perché le città sono state ordinate solidamente, perché non trovano la violenza elevata a legge. Ma la legge senza violenza. Tu hai fatto in modo che i figli onorino i propri genitori, preoccupandoti perché questi ultimi fossero considerati non solo come genitori, ma anche come dei. Ecco perché la riconoscenza è maggiore quando si tratta di una dea che ha fatto della necessità naturale una legge d'Egitto. L'Egitto ti è piaciuto per soggiornarvi, della Grecia tu hai onorato soprattutto Atene, e lei infatti per la prima volta hai rivelato i frutti della terra. Trittolemo, dopo aver aggiogato i tuoi sacri serpenti sul suo carro, distribuì il seme a tutti i greci. Ecco perché noi bramiamo andare a vedere in Grecia Atene, e ad Atene Eleusi, ritenendo che la città sia l'ornamento d'Europa, il santuario sia l'ornamento della città. È lei che ha stabilito che la vita procede dall'uomo e dalla donna. È lei che la donna, e qui si interrompe il papiro. Come vedete, anche Eleusi ritorna, cioè ritorna in tutti quelli che sono i testi misterici, in tutti i testi antichi. E in realtà ciò che è centrale in tutti gli antichi misteri è l'inno omerico a Demeter. Cioè quell'inno racchiude tutti i segreti, racchiude tutti gli elementi che portano le persone a divenire nell'eternità dei mutamenti. Un altro pezzo anche abbastanza interessante da questo punto di vista, ed è un pezzo a fondazione dei misteri, vediamo un attimo se lo trovo, dei misteri di Samotracia. E anche nei misteri di Samotracia si parla di Demetra. Ricordo che Samotracia è un'isola abbastanza a nord, e gli abitanti di Samotracia in realtà non erano neanche considerati veri e propri greci, nel senso che erano più traci che non greci. Quando Serse, credo un re persiano, arrivò a tentare di invadere la Grecia, quelli di Samotracia praticamente si allearono con il re persiano. Pertanto non erano molto ben visti dai greci, cioè c'erano tutta una serie di asprezze fra i due. Eppure anche a Samotracia c'erano dei riti misterici. Vediamo un attimino anche questo Diodoro Siculo che parla di Samotracia. Gli abitanti di Samotracia dicono che da Zeus e da Elettra, una delle Atlantidi, nacque Dardano, Giasone e Armonia, Iasone, scusate. Zeus allora, volendo che anche l'altro dei suoi figli, cioè Iasone, ottenesse il dovuto onore, gli fece conoscere il rito iniziatico dei misteri, il rito praticato nell'isola fin dall'antichità, e che in quell'occasione gli fu, per così dire, trasmesso. Pare trattasi di un racconto che solo gli iniziati sono ammessi ad udire. Sembra che per primo Iasone abbia proceduto a iniziare gli stranieri e abbia con ciò reso celebri i riti iniziatici. Successivamente Cadmo, figlio di Agenore, che andava alla ricerca di Europa, giunse tra loro, partecipò al rito iniziatico e sposò Armonia, la sorella di Iasone. E non come vorrebbero i racconti dei greci, figlia di Ares. Questo fu il primo matrimonio che gli dei celebrarono con banchetto. Demetra si innamorò di Iasone e fece dono del frutto del grano. Hermes donò la lira, Atene la tanto celebrata collana, un peplo e gli auli, Elettra i riti sacri della grande madre degli dei, come è chiamata, insieme ai cembali e ai timpani e a coloro che ne celebrano il rituale. Apollo suonò la cetra, le muse l'aulo. Dopo di ciò dicono che Iasone sposò Cibele e generò Corribante. Iasone in seguito fu assunto fra gli dei. Dandalo, Cibele e Corribante trasferirono in Asia i sacri riti della madre degli dei e tutti insieme partirono per la Frigia. Cibele allora si unì al primo Olimpo, generò Alce e diede alla dea il proprio nome, Cibele. Corribante invece dal proprio nome chiamò Corribanti tutti coloro che cadevano in preda a un divino invasamento durante la celebrazione dei riti della madre. Ugualmente da Samotrace agli auli furono portati in Frigia e la lira di Hermes all'Irnesso, secondo i racconti mitici di Iasone e Demetra, nacque Pluto, cioè la verità, la ricchezza del grano. Donato in occasione delle nozze di Armonia, in seguito all'unione della dea con Giasone. E questo, anche questo mito di Demetra e Iasone, è un mito della nascita delle civiltà, ma è anche un mito misterico. Il rapporto fra Demetra e Iasone è un rapporto magico, cioè Demetra è la libertà. È la libertà che ha la capacità di guardare il futuro degli uomini, è la capacità di spingere gli uomini ad affrontare qualsiasi perizia pur di costruire il loro futuro. Ebbene, Iasone va con Demetra, ma Demetra, prima di andare con Iasone, impone a Iasone di arare il campo 3 volte. Cioè, praticamente, se Iasone vuole andare con Demetra, deve arare il campo 3 volte. E dall'unione di Iasone con Demetra nasce Pluto, nasce la ricchezza. Ma all'interno del rito misterico, Iasone chi è? È colui che affronta e modifica il mondo nel quale vive, nel senso che è colui che ara il campo 3 volte. Può arare una società, può agire in un contesto della natura, può agire in qualunque contesto. Ebbene, quell'azione è un arare, è un trasformare, è un preparare per il divenire. Demetra che cos'è? Demetra è il grano, è la libertà che cresce, che germoglia, che si moltiplica, come simbolo della spiga. E da Demetra e da Giasone, dall'uomo che costruisce il suo futuro, e che prepara il futuro, e dall'espressione di libertà all'interno della sua azione, può nascere solo una cosa, può nascere Pluto, la ricchezza, perché solo gli uomini che hanno la capacità di agire nella loro vita e nella loro esistenza, di modificare il loro presente e di esprimere dentro i loro cuori la libertà della vita, solo loro sono in grado di costruire il futuro, e il futuro che costruiscono è sempre la ricchezza. E in questo aspetto noi abbiamo, per esempio, l'essenza di quelli che sono i riti misterici di Samotrace. Ora, chiaramente tradotto in questo modo, l'insegnamento misterico sembra quasi che non sia più misterico. Cioè, una volta che noi svegliamo che Iasone è l'uomo che affronta la vita, che la trasforma, che agisce, che mette il suo impegno, che mette le sue emozioni, che agisce nelle contraddizioni della vita e lo fa in funzione di libertà, della libertà che ha fagocitato, di Demetra che cresce, che cerca e cerca sempre fino allo spasimo, fino ai confini del mondo. E sappiamo che questa azione porta la ricchezza culturale, la ricchezza sociale, a brillare ciò che è una società. Allora non è più misterico l'insegnamento, sembra quasi banale. Ma vi sembra banale una cosa del genere? In una società nella quale si costringono bambini in ginocchio a pregare e in cui uno degli insegnamenti fondamentali dei Vangeli dice: ma voi di cosa volete preoccuparvi di vestire e di mangiare? Lasciate che siano i pagani a pensare a queste cose. Ci pensa il vostro Dio a darvi i vestiti, ci pensa il vostro Dio a soddisfare ciò che voi avete bisogno. Cioè, praticamente all'interno di una società civile e una società degli uomini, in cui gli uomini vengono disarmati nella loro capacità di affrontare la vita, l'insegnamento di Samotracia, della relazione fra Iasone e Demetra, diventa l'essenza stessa del mistero della religione. Cioè il mistero dell'uomo che affronta la vita, che ara il campo, che ara la società, che affronta le leggi, che affronta la libertà degli uomini per costruirla, ed è effettivamente il mistero. Ma lui, ma chi glielo ha fatto fa? Cioè, ma perché questo imbecille si è messo ad arare il campo 3 volte, si è messo a spaccarsi, lasciamo per la cosa, in un'assemblea di politici che erano uno più deficiente dell'altro? Ma perché quest'uomo si è messo a studiare quelle leggi della fisica che erano così ostie? Ma perché questo imbecille ha passato giorni e giorni per riuscire a fare quella cosa? Ma chi glielo ha fatto fa? Era così semplice, potevamo andare alla partita, potevamo andare al calcio, potevamo andare al cinema, potevamo sbatterci nelle palle. Invece no, questo ha fatto queste cose. E noi lo ricordiamo perché ha fatto queste cose. Ricordiamo Galileo, ricordiamo Einstein, ricordiamo quelle persone, quei grandi, che ci restano nella mente e che hanno arato il campo per darci questo presente e per darci un futuro. Ebbene, questo è l'essenza di Demetra e Iasone. Ed è uno dei più profondi misteri delle regioni misteriche, Samotracia, perché è citato in Samotracia, ma vale per tutto Eleusin, cioè vale per tutti gli insegnamenti di Eleusi, vale per Andania, vale per Iside, vale per Cibele Attis, vale per il mitranismo, vale per l'orfismo, vale per quello che furono le antiche religioni. Cioè spingere il potere dell'uomo, il potere dell'individuo per costruire un futuro diverso. E in questa spinta, se l'uomo agisce con impegno e con determinazione per costruire un futuro diverso, in realtà lui sì sta agendo nel mondo, ma sta arando se stesso, sta modificando se stesso per riuscire ad agire nel mondo. E in questa modificazione nasce un altro Pluto, ed è il Pluto di se stesso, cioè la ricchezza che l'uomo acquista nell'affrontare il mondo e nell'arare il mondo. E questo voi non lo troverete mai nei Vangeli, perché l'odio che ha il pazzo di Nazareth, il macellaio di Sodoma e Gomorra, per gli esseri umani, l'odio con cui li costringe in ginocchio la sottomissione, la speranza, è esattamente quella che forgia le affermazioni demenziali di un Berlusconi che si crede un Dio e del poveraccio davanti all'ospedale che sta supplicando per l'elemosina con i suoi santini. Ecco, Demetra è l'opposto, è l'uomo che si tira sulle maniche per affrontare la vita e nel farlo mette in gioco se stesso. Questo è l'essenza della religione misterica di quello che vi ho detto oggi. E voi, sia in Iside, sia in Samotracia, sia nelle altre regioni misteriche, troverete questi insegnamenti, perché è l'uomo che va ad affrontare il futuro ed è l'uomo che si trasforma. Bene, io ho un pochino di notizie rapide e veloci. A Francesco gli piace attaccare i telefoni, eh? Vabbè, attacco i telefoni anch'io, dai, qualche minuto prima. 049 700 700 e 049 700 838. Eccolo qua uno. Pronto?
Ciao, sono Gianni.
Ciao.
Sono praticamente qua per, come si dice, se sei possibile, di divulgare un altro libro, benissimo, il libro nero del cristianesimo, 2000 anni di crimine nel nome di Dio. So, gli autori è Jacopo Fo, Sergio Coma e Lava Mannucelli.
E uno venne anche, Mauro venne anche qui in radio. Se tu guardi nella copertina, no? Nella prima pagina del libro, puoi abbassare la radio per piacere?
No, solo quel telefonino.
Ah, oh, scusa. Niente, se tu guardi la prima pagina, i ringraziamenti di Jacopo Fo, chi l'ha aiutato, trovi Mauro Quatrina. Quatrina ringrazia sia Mauro Quatrina sia Frau.
Benissimo.
Ricordiamo che Frau è uno dei più grandi geni attuali. Frau fu quello che spostò le colonne d'Ercole e risolse la questione della geografia greca.
Esatto, sì. Bene, comunque, insomma, non so se è possibile. Perché,
sì, ma è che la quantità di notizie è abbastanza labile. No, la quantità di notizie è abbastanza labile. Cioè, da questo a storia criminale del cristianesimo c'è un abisso.
In che senso? Sì.
Cioè, nel senso che le notizie che riporta il libro nero del cristianesimo sono molto ridotte.
Addirittura?
Sì, storia criminale del cristianesimo è uscito il settimo volume, dalla nascita del cristianesimo fino alla fine delle crociate, diciamo. Ecco, questi sono sette volumi di atti criminali del cristianesimo.
Sì, vediamo, sì. No, io potrei consigliare anche, adesso non mi ricordo più l'autore, penso che sia un inglese, La sessualità dei papi, che quello, insomma, penso che dice tutto,
sì.
Una cosa pazzesca.
Sì, sì, è pazzesco, sì, sì.
Sì, una cosa proprio...
Sì, no, ma la cosa più pazzesca non è tanto la sessualità, è il fatto che quello che loro predicavano, no?
Esatto,
e imponevano agli altri, capisci?
E tutti i crimini che facevano.
Esatto.
Questo è il fatto.
Sì, sì, sì.
Comunque io penso, e dopo chiudo subito, che comincerà, quando praticamente c'è l'inizio della democrazia, quando non ci sarà più una forma di religione.
Sì.
Questo è il mio modo di pensare.
Ma l'inizio della democrazia ci sarà quando avremo la consapevolezza che le leggi si applicano a chi le ha fatte.
Sì, e questa è democrazia. Sì.
E si comincerà ad arrestare magari il Dio padrone e il pazzo di Nazareth.
Sì, sì. Comunque
su qualcosa non sono che hai detto, non sono d'accordo, comunque va bene lo stesso.
Su cosa?
Cioè, l'unico modo per affrontare una religione è avere delle idee religiose. E
no,
basta.
Non ho detto questo io.
No, l'ho detto io questo.
Ah?
Capisci? Cioè tu hai parlato contro tutte le religioni e io invece dico no, non è così.
Io la vedo così.
Certo, d'accordo.
Se ognuno ha il suo punto di vista.
Ovviamente.
Esatto.
Va bene.
Grazie.
Ciao, ciao.
Grazie, ciao.
Sì, in effetti è ciò che ci divide da un ateo e da un anticlericale, no? Pronto?
Ciao. Benissimo.
Tanti telefoni prima. Io convertite a Francesco direte.
Sai com'è. No, ma è che quando parlo di religioni misteriche, mi emoziono parecchio, no? E allora devo romperla sta roba, eh?
Mi piace ascoltare, certo.
Me non finiria mai, ma sai che prezzo che pago? Cazzo ogni volta. Mi cerco di farlo raramente, infatti oggi parlerò di Paolo di Tarso che mi va meglio. Cioè mi trovo.
Mi fa un altro libro di Taubes, Paolo e la politica di Paolo di Tarso, cioè la religione, il pensiero e la politica di Paolo di Tarso, cioè di Jacob Taubes, non so se te lo
Taubes, no.
Comunque, segno fuori, non so se te conosci questo libretto, L'idea in esilio, di Heinrich Heine,
no.
Poeta tedesco.
Io non sono Francesco, conosci a memoria i titoli, amico mio. io i libri li leggo e li analizzo riga per riga.
Questo qua è un pezzo perché Heinrich Heine è dell'Ottocento, dunque non mi è mai saltato fuori per le mani da Adelphi, è un pezzo che è in libreria fuori, perché è dell'Ottocento, Heinrich Heine, e appunto parla dei dei che è una recensione qua di Piero Ferrucci, non so se conosci.
No.
Sarebbe come a Sagioli, sarebbe più o meno... Qui dei in esilio che in quest'opera il poeta tedesco si domanda che cosa successe agli dei greci e romani dopo l'avvento della cristianità.
Cosa successe?
Sì. Secondo le leggende medievali, le storie e le superstizioni che Heine raccoglie, gli dei mitici sono continuati ad esistere, perdendo però il loro potere e diventando demoni. Siete d'accordo? Cioè,
diciamo che Martino di Tours, che è un santo cristiano, lui ha fatto un testo in cui diceva che gli dei greci non erano altro che demoni. Lui di Zeus si vede solo il fatto che scopava, probabilmente ce l'aveva piantata in testa, insomma.
Però Heine viene visto bene da Nietzsche, per esempio, c'è una recensione in prima pagina, in seconda pagina, su Lecce Homo.
Comunque... ma io devo riabilitarlo molto Nietzsche, Io devo riabilitarlo molto Nietzsche. Perché l'ho bistrattato un pochino, più che bistrattato, diciamo ignorato, ecco, più...
Comunque, che se su Repubblica di oggi, che se su Pagina Cultura, che se Heidegger, anche sulla Micromega, sulla rivista Micromega, che se Heidegger. Sul martedì, ho detto Repubblica il martedì?
Repubblica il martedì l'ho ritagliato, parlavi di?
Due pagine. Di,
sì, quelle due pagine, sì. E in effetti non ne ho parlato, ma in realtà sta per uscire un'altra enciclopedia di Introvigne e Zoccatelli, quelle loro solite stupidaggini, vedremo un attimino, non so neanche io se cosa faremo. E naturalmente questa uscita lancerà il discorso religioso, ci sarà un dibattito, adesso per 3 mesi andremo avanti a dibattere. Io so solo che mi sono raddoppiate le visite sui siti, cioè quest'anno farò altre 300.000 pagine aperte, roba di sto genere, insomma, roba fuori di testa.
Dice che
è in calo
la New Age qua.
Sì, dice che sono un calo New Age, stati nascosti, stati non esistono. Eh sì, ma guarda che anche l'enciclopedia delle religioni, prima che è uscita, Introvigne fece un'operazione di questo genere. Praticamente contattò tutti e disse: vi do tot pagine e scrivetevela voi, cioè scrivete voi ciò che siete. Cioè fu un'operazione veramente squallida. E naturalmente chi ha accettato è stato al gioco, ebbe pagine intere, tipo sto De Bono, no, che ho citato oggi, 82enne, chiaramente lui ha scritto la sua storia, quello che lui ha fatto, che è abbastanza importante, diciamo così, nel panorama, poi ha già fatto 2 pagine dell'enciclopedia, o 3 se non mi ricordo, di cose che non hanno nessun peso attualmente, no? Mentre invece chi ha peso e che ha rifiutato chiaramente i rapporti con col Cesno si è trovato 5 righe e citazioni di sfoso vecchie prese.
Demolito?
No, non ha demolito, attenzione, lui non ha fatto aggressione. Però ha preso notizie vecchissime, assolutamente inattuali, con cui ha confezionato insomma una specie di presentazione.
Tanto voleva, insomma. Dopo il Corriere a Sera, sempre di oggi, che è risposta a Dan Brown, in risposta a Dan Brown fa un documentario su Gesù della Chiesa americana per sfidare il codice.
Ma ti rendi conto che è solo un romanzo giallo? Cioè, questi si sono scannati per un romanzo giallo.
E in libreria si fuori già un libro di uno spagnolo contro... Dan Brown contro il codice.
Sì, sì,
ma se... o chi vuole fare apposta per...
potrebbe essere anche un'operazione al contrario, sì.
Un'operazione al contrario, no?
Certo.
Andrà venduto a montagna adesso, perché naturalmente...
Chiaramente si va a vederlo anche se la Chiesa Cattolica dice di no, capito? Perché...
questi detrattori che sembra...
Sì, no. Ma addirittura non lo leggo, mi fa schifo, dice Sodano, roba questo genere, insomma, noi... ah, addirittura c'è una dichiarazione che è micidiale, ho letto, noi non perdiamo tempo con queste cose, che rappresenta una dichiarazione legata a quella che è l'Inquisizione, no? Noi non perdiamo tempo, vi ammazziamo tutti, insomma, tanto... Cioè, è allucinante, insomma, roba fuori testa. Insomma.
Dopo che sei un reality in seminario, sì, chiamano, ci mancano le donne, or the girls, dilemma sulla TV USA, gli fa un reality in seminario, e consensi anche tra i sacerdoti, programma rispettoso.
Cioè, da bene.
Monade, e dopo che la solita risposta di Augias su una lettera di... Una professoressa di religione che ha già fatto una detrazione qua e risponde che non sto qua a dirla perché se no perdo molto del tempo e niente, tutto qua adesso. E se i timori della Chiesa per un candidato di esse, qua,
no, sì. Sì, sì, no, beh, lo seguivo, sì. Tutto.
Okay.
L'unica cosa importante che ho visto è che qualcuno ha scoperto che i delfini si chiamano per nome. Cioè, continua a scoprire l'intelligenza degli animali, no? Le emozioni degli animali.
Sì, 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 sì.
Vabbè, dopo ogni tanto ti voglia anche di sputargli in faccia perché non l'avevi visto. Vabbè.
No.
Il cuore, se il cuore è triste, si ammala facilmente. Le ovvietà.
Sì, 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 è
bello. Corriere della Sera del 7 maggio. Va bene, carissimo.
Sì, sai il Vangelo perduto, no?
Sì, quello di Giuda, eh?
Sì, e dopo adesso Zeusio, il Vangelo di Giuda, cioè Zeusio un altro libro, cioè cos'è il ritrovamento praticamente, no?
Sì.
Se tutto il 90% parla del ritrovamento del libro, del
sì.
Papiro. Però in libreria Zeusio il Vangelo di Giuda proprio.
Bene.
Come si dice...
La traduzione, insomma.
Sì, discusso, interpretato, roba così.
Sì, sì, sì.
Il Vangelo, sì, tre che discute, insomma, tre giornalisti, insomma.
Io ho visto stati, quelli che hanno trovato a Nagamadi, insomma, cioè, non è che vanno molto fuori. E certo si vede che c'è uno scontro abbastanza duro, insomma, fra quei gruppi.
Sì, cosa dici tu, sia...
No, ma il problema è che ponendo certi quesiti, no? E i gruppi religiosi hanno tentato di risolverlo, cioè sto Giuda, tutto sommato, che interesse aveva di denunciare Gesù? Non aveva nessun interesse, anche perché era il cassiere, aveva tutti i soldi che voleva. Cioè, hanno confezionato un episodio che ha dei fini, no? Cioè io li ho messi anche in internet delle pagine, proprio per spiegare quali sono i fini dottrinali, che sono atroci, però... chiaramente a qualcuno non gli sta bene, no? Cioè non gli stava bene e ha confezionato un altro Vangelo.
Esatto.
Cioè, non,
comunque nell'ultima tentazione di Cristo che aveva Cassetta, no, nel film, che il discorso che Giuda...
Dice, sì, certo.
Tite che aiutarmi, dice, perché Tite che era far sì che mi voglia morire, bisogna che mi tradissi, insomma... E io che ho fatto nell'88 mi
vero. E non aveva tutto sto casino, vero?
Appunto.
E allora perché? Lasciamo questo quesito in sospeso.
C'è sempre qui la promozione, la detenzione delle
opere. No, è che la gente pensa, e quando la gente comincia a pensare basta un piccolo fenomeno per cambiare,
esatto,
i rapporti.
Sì, sì.
Mentre prima tutto veniva digerito, diciamo,
sì,
no?
Dopo uno che c'era che gran interesse, insomma.
Cioè, ti dico, io ho avuto alcune migliaia di aperture sulle pagine che commentano il Vangelo di Tommaso Didimo.
Sì, sì, sì.
E vedo che le persone sono un po' sconvolte da analisi che ho fatto, insomma, e anche dalle prove che porto, perché dopo sono anche documentate. Però, cioè, ci vogliono anni perché entra.
Che vuoi, sì, che vuoi,
comunque
va
bene, ti lascio e chiudo la trasmissione.
Okay.
Ciao, Ivano. Ciao, ciao.
Niente, io ho finito la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Naturalmente vi do appuntamento questa sera. In linea di massimo volevo fare un pezzo di Paolo di Tarso, però deciderò stasera anche un pezzo sul creazionismo, mi andava bene fare. vedremo, deciderò oggi mentre sono qui in radio. Niente, vi do appuntamento allora per le ore 19 con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, e a risentirci. Vi ricordo comunque queste trasmissioni vengono scaricate in internet, ci sono in MP3 e ve le potete scaricare come volete, e se avete dei problemi per cercare dove sono, voi non fate altro che cercare in Google, cercate Radio Pagana. Ciao a tutti e a risentirci allora alle ore 19. Ciao!